Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale, così come siate benvenuti voi che ci ascoltate dall'Italia. Sperando che abbiate trascorso una buona settimana, vi invitiamo a rilassarvi, a trascorrere questa ora con noi per andare a spasso nel tempo. Quest'oggi io vi porterò per mano a fare una passeggiata dietro le quinte del 1940. Con la musica che si ascoltava allora, con la rassegna stampa del passato, qua vicino al microfono ho i quotidiani e i settimanali dell'epoca, e voi sapete che insomma il 1940 per il mondo è stato un anno un pochino pesante, per non dire di più, perché eravamo in piena seconda guerra mondiale, la Germania ha invaso la Francia, ha invaso il Lussemburgo, l'Olanda, il Belgio. La Francia è stata divisa in due zone, una sotto il controllo tedesco e l'altra amministrata dal governo di Vichy. Poi tra fine maggio e inizio giugno le truppe francesi e britanniche furono evacuate da Dunkerque. La Gran Bretagna affrontò massicci attacchi aerei da parte della Germania in quella che è ricordata come la Battaglia d'Inghilterra, e anche noi italiani entriamo in guerra. Sì, perché il 10 giugno Mussolini annuncia l'entrata dell'Italia in guerra a fianco della Germania. Ma noi, sapete, nella nostra rubrica confidenziale cerchiamo di non parlare delle grandi notizie che hanno fatto la storia, quanto più di concentrarci invece sulle notizie minime, su quelle che hanno accompagnato la vita quotidiana degli italiani. E allora, prima di affrontare le notizie minime, curiose, un pochino interessanti e divertenti, immergiamoci nell'atmosfera del 1940 con questa prima canzone. Ve la porta la voce di Gino Casati, si chiama Dammi del tu. Sì, perché anche in amore all'epoca si dava del voi. aguzzate le orecchie, amanti della moda, perché qua c'è una notizia di haute couture. No, non è haute couture, è una novità per l'autunno-inverno del 1940, una novità che arriva dall'America. La borsetta innestata sul bastone da passeggio, ovvero un bastone reggiborsetta. Questa moda è apparsa per la prima volta sui campi da corsa dei cavalli in California e, dicono i giornali, acquisterà grande popolarità nel biennio 40-41. Vero niente, ragazzi, perché nessuno ne ha mai più sentito parlare.
L'amore, belle profumate come un fio, non parlate di malinconia, c'è in voi la gioventù, non guardate il ciel con nostalgia, rideranno le stelle di lassù, piccole bambine innamorate, piccole donnine spensierate. Siete l'incantesimo dei nostri cuori, piccole sirene dell'amore.
Mostra di Venezia anno 1940, tutti quanti sono in laguna per la mostra del cinema e sui giornali si dà battaglia perché giustamente critici e pubblico discutono sui film che sono stati ammessi e quelli che sono stati esclusi, ognuno ha i propri gusti. Una cosa divertentissima è che a Venezia appare su un muro vicino alla laguna una scritta che dice: anche i calamaretti viscosi e gai salgono a galla per vedere i fianchi perfetti di Clara Calamai. E Clara Calamai era protagonista del film Addio Giovinezza di Ferdinando Maria Poggioli, in cui interpretava una vamp fin de siècle, perché dobbiamo ricordare che il film Addio Giovinezza era ambientato nella Belle Époque. Fra gli altri film abbiamo San Giovanni Decollato con Totò, poi abbiamo Antonio Meucci Poi c'è La Peccatrice. Ecco, questo è molto interessante, La Peccatrice di Amleto Palermi, considerato un interessante tentativo di realismo nel cinema italiano del 1940. E poi abbiamo Una romantica avventura per la regia di Mario Camerini, interpretato dalla bionda, bellissima, trassognata in qualche scena, Assia Noris. E Una romantica avventura ha una colonna sonora molto bella, molto amata. La canzone omonima è incisa nel 1940 su un disco a 78 giri, ma viene anche, questa è una curiosità confidenziale, ripresa negli anni 60 da due cantanti. La prima è Vanna Scotti, la seconda è Paola Orlandi, la sorella di Nora Orlandi. Ora io vorrei farvi ascoltare questo brano targato 1940 nell'edizione anni 60 di Vanna Scotti.
Dammi ancora la bocca da baciare, nell'ebbrezza d'amore, pur se nel tuo cuore non vivo più, vivi tu.
Notizie minime targate 1940, e questa volta siamo nell'ambito della zoologia. Una notizia che viene dagli Stati Uniti d'America: l'ippopotamo Augusto, che pesa 4 tonnellate, dicono i giornali, nel gennaio del 40, e abita nel giardino zoologico di Lauderdale in Florida, è un tipo originale. Vive in un laghetto, gli piace la sua dimora, e ora che volevano dargli lo sfratto per mettere nel laghetto una foca, non intende assolutamente uscirne. Lo hanno lasciato senza cibo, lo hanno chiamato con le buone, lo hanno spinto con le cattive, niente. Augusto rimane lì. E alla fine sapete cos'è successo? Che Augusto ha vinto, il laghetto è rimasto tutto suo e alla foca americana hanno dovuto trovare un'altra sistemazione.
Pippo non lo sa, ma quando passa ride tutta la città, e le sartine dalle vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia. Sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone e con le stringhe tensi i calzoni. Ma Pippo non lo sa, e serio serio se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo.
Andiamo sulla stampa estera per parlare di Hollywood e dei divi americani. Dunque, in quel 1940 si dà la notizia che Clark Gable ha firmato un nuovo contratto per 7 anni con la Metro-Goldwyn-Mayer. Il contratto comprende 40 settimane lavorative e 3 film all'anno sulla base di ben $7,500 alla settimana. E poi Walt Disney lancia Pinocchio, e il lanciamento pubblicitario, così lo chiamano, non lancio pubblicitario, lanciamento pubblicitario di Pinocchio è stato così forte che perfino i giornali americani abituati a questi avvenimenti ne hanno riportato le cifre principali. Distribuzione di grandi bambole raffiguranti Pinocchio in 72 grandi negozi, esposizione del libretto di Pinocchio a 10 o 25 cents in 200.000 edicole, 11 copertine dei maggiori giornali illustrati, 93 contratti pubblicitari con riviste singole, 60 milioni di annunci del film distribuiti in altrettante famiglie americane. E poi, dopo 7 anni di fedeltà, Virginia Bruce ha rotto il contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer. Perché? Perché secondo lei le dive di quella casa sono ormai talmente tante che le più anziane non riescono più a ottenere buone parti. E poi c'è questa che mi ha fatto veramente divertire: la notissima ballerina americana Nana Golliner aveva poca voglia di studiare e molto desiderio di scorazzare per il cielo della California col suo piccolo aeroplano privato. L'impresario le ha proibito di volare poiché sosteneva che il volo era troppo pericoloso e l'ha costretta a studiare molte ore al giorno. Cos'è successo? Che Nana ha obbedito, ma alla prima ora di studio è caduta e si è fratturata la caviglia. Così non potrà ballare per una decina di giorni e il contratto è andato all'aria, come non sarebbe accaduto forse se la bella avesse continuato a volare. Sometimes I wonder why I spend the lonely dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Song and
stars were bright. You were in my arms. The nightingale told its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody,
the memory of love's refrain.
Ed amici, facciamo un pochino di dietrologia confidenziale riguardo il mondo del cinema. Dunque, sulle nostre riviste italiane dedicate al cinema, come per esempio il settimanale Film, appaiono ancora, accanto ai ritratti delle dive nostrane come la bellissima Ellie Parvo, le fotografie delle dive hollywoodiane, come una giovanissima Ann Sheridan, molto sorridente e molto rubiconda. Ma c'è un nervosismo nei rapporti fra il cinema italiano e il cinema americano, un nervosismo riportato dalla grande rivista statunitense Variety, e vediamo come il cronista italiano sulle pagine di Film riporta questo nervosismo. Variety torna ancora una volta sull'argomento dei rapporti con l'Italia per sottolineare che negli ambienti autorevoli della cinematografia americana è stato vivamente deplorato l'atteggiamento della United Artists, che ha ceduto al monopolio italiano e quindi all'ENIC 17 pellicole. Si può sapere che diavolo vuole il pesantissimo confratello newyorkese? Possibile che sia il solo a non accorgersi che il mondo gira e che l'evoluzione storica non si ferma mai? Perché starnazzare tanto quando a poco le grandi protette della Ace Corporation dovranno finire per cedere una ad una allo scopo umanissimo di non perdere quelle poche lirette che l'Italia è disposta a elargire per godere ancora delle grazie di Greta Garbo e Tyrone Power? Intanto dall'America arriva una bellissima canzone, Deep Purple. La ascoltiamo nella versione italiana della voce suadente, bellissima, del divo del momento, ovvero Alberto Rabagliati. Thank you. E se l'America concedeva Deep Purple, allora noi in Italia avevamo un altro tipo di musica, proprio contrapposti, eravamo, se loro hanno questa, noi abbiamo Madonna Fiorentina, che arriva direttamente dalla colonna sonora del film In campagna è caduta una stella, che nel 1940 fu incisa nella sua edizione forse più fortunata, quella di Otello Boccaccini.
Scende dai colli fiori di una dolce canzone. Sotto le stelle Firenze un'alcana visio, brilla il suo cielo d'incanto, l'arno ai riflessi d'argento, sembra riudire bel canto che pur nel 300 schiudeva i vero. Svegliate ancor Madonna Fiorentina, tutto Firenze una veranda in fiore, un menestrello mormora in sordina, il ritornello amore, 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 mentre la mamma russa la serenata passa, quando il tuo cuore bussa, la bocca rossa chiudi per me. Dammi un bacin d'amor, me n'andrò via. Fior d'ogni fiore, fiorentina mia. Mentre le bocche assetate si baciano ancor, oh, bacia la luna le torri e le cupole d'or, oh, tinge color di violetto il campanile pigiotto, sode nell'aria uno squillo, la festa del grillo, la festa del cuore. Svegliati ancor Madonna Fiorentina, tutto Firenze una veranda in fiore, un menestrello mormora in sordina, il ritornello amore, 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 mentre la mamma russa la serenata passa, quando il tuo cuore bussa, la bocca rossa chiudi per me. Dammi un bacin d'amor, me n'andrò via. Fior d'ogni fiore, fiorentina mia.
In quel 1940 c'è molta curiosità riguardo le voci della radio, le voci che ogni giorno entravano nelle case degli italiani, e tutti si chiedevano Chissà che faccia ha il signore che alle ore 13, quando tutti siamo a tavola, pronuncia le ormai famose parole giornale radio, oppure chissà se la tale annunciatrice ha gli occhi chiari oscuri, o se la tal'altra ha i capelli biondi o i capelli corvini. E allora il settimanale La Domenica del Corriere lancia un grande servizio fotografico per far vedere le facce, i volti degli annunciatori, i volti da collegare a queste voci che ormai sono voci familiari. Per esempio, grande spazio è dato all'annunciatore di Radio Milano, Giulio Peluso. Allora, vi leggo cosa dicono di Giulio Peluso. Un avventato luogo comune fa credere che per fare l'annunciatore basti saper leggere correttamente. Niente di più errato. Altro è leggere. Altro è leggere al microfono, ossia chiaramente, intelligentemente, pianamente, coloritamente, ma senza soggettivismo, così come senza disinteresse, non incespicando né inciampando né tornando indietro né saltando in avanti, passando dalla notizia minuta al titolo dell'opera, dal nome straniero sul vocabolario al vocabolo inedito, afferrando l'annuncio recato sul momento e constatando l'eventuale errore grafico di battitura prima ancora che la lingua lo abbia pronunciato. Uno dei più sciolti e scorrevoli lettori dell'Eier è l'annunciatore di Radio Milano, il signor Giulio Peluso, studioso, cultore di lingue estere. Egli sintetizza le difficoltà della professione con una tipica frase di gergo teatrale, dicendo: l'annunciatore è sempre in scena. E venendo alle voci femminili, abbiamo la signora Luisa Marconi Rizzi, prima di trasferirsi alla trasmittente Eier di Roma, da cui ne sentite ogni giorno la voce sempre e durevolmente amabile, pastosa, calda e musicale. Luisa Marconi Rizzi fu per lunghissimo tempo annunciatrice da Radio Milano. Da ogni parte del mondo le giunsero le più ardenti attestazioni di simpatia e di lode. Pensate che un francese la chiamò l'usignolo d'Italia. E poi abbiamo la signorina Francesca Pacca, di cui si può dire che, non avendo ancora una storia tutta sua, ha davanti a sé l'avvenire. Le chiedono qual è il colmo per un'annunciatrice, lei ci pensa un po' e dice: annunciare al microfono il proprio matrimonio. E poi abbiamo Pio Ambrogetti, che deve la sua celebrità fonica a quel giornale radio di cui è l'agile e sostenuto e chiarissimo lettore. E poi abbiamo Alfredo Anghinelli, addetto in modo particolare alle cronache sociali di Radio Roma. Altri nomi sono Rosa di Napoli, che trasmette appunto da Napoli, Elena Pantano, che proviene dal teatro di prosa, Vittorio Kramer da Milano e Maria Rosa Corsini, annunciatrice degli studi Eier di Milano, a un pubblico esteso, oltre che in vastità, anche in profondità di tempo. Essa, infatti, ci dice La Domenica del Corriere, esercita la sua professione da circa 10 anni, avendo iniziato nel 1929 alla Radio di Torino, dopo aver vinto brillantemente il primo concorso indetto per gli annunciatori in Italia. Ma la decana, la capostipite, chi è? È la signora Maria Luisa Boncompagni. Il trafiletto che è sotto la sua fotografia dice: è soprattutto la creatrice di un genere assolutamente nuovo di mestiere, quello dell'annunciatore al microfono. La sua fluida voce ebbe riconoscimenti nazionali e internazionali, è annunciatrice dalla sede di Roma e possiede il carteggio più notevole di lettere che arrivano dagli ammiratori.
Thank you. Mario l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di cuori cinguettar. Una passeretta lo chiamò, gli disse ci, all'amore non puoi dir di no, e l'uccellin fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il vol.
Che mi ha seguito nelle scorse stagioni radiofoniche lo sa quanto mi diverta scovare la reclame, la pubblicità sui giornali e sui settimanali d'epoca. E allora qua ho trovato 4 o 5 reclame del 1940, voglio darvene lettura. La gelatina di manzo ideal, cominciamo con quella, in pochi minuti di facile e piacevole lavoro, con grande economia di tempo e spesa avrete una gelatina esattamente solida, di limpidezza cristallina e ambrata dal profumo ghiotto e delicato, nessun dubbio sul risultato, perché Ideal prepara la gelatina per voi. E poi dalla cucina andiamo al pediluvio, perché c'è una pubblicità per i piedi rovinati che assicura che verranno rimessi a nuovo in 3 giorni. Vi leggo: per metter fine a gonfiori, dolori, stanchezza, le celebrità mediche vantano l'efficacia dei pediluvi ossigenati. Versate semplicemente un pugno di saltrati rodel in acqua calda e subito se ne libera l'ossigeno in milioni di bollicine curative. Un fiotto di freschezza penetrerà nelle carni torturate. Allora, dolori, trafitte ed infiammazione sono prontamente calmati, i calli e le callosità cederanno, la circolazione verrà ristabilita, il gonfiore sparirà, wow! I vostri piedi saranno ringiovaniti, rinvigoriti, riposati, troverete i saltrati Rodel in tutte le farmacie. E vi ricordiamo che i saltrati Rodel sono prodotti fabbricati interamente in Italia. Un altro prodotto fabbricato interamente in Italia era la pasta dentifricia Clorodont. La reclama assicurava che producesse un'azione detersiva eccezionale, sviluppando ossigeno durante l'uso. E poi abbiamo la pubblicità delle lenzuola. Sì, lenzuola candide, 140 x 250 cm, orlo a giorno. Ne spediamo 6 ovunque, anticipandoci complessivamente 100 lire o contrassegno a 103 lire. Porto compreso. Uniamo uno splendido regalo. La ditta è quella di Casabianco, ma c'è una pubblicità di una cosa che troviamo ancora oggi in commercio Una pubblicità che ho trovato molto carina, interessante, divertente, ve ne parlerò subito dopo questa canzone.
Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentir. Le mie parole tanto appassionate, con timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io son gelosa del mio amore. Ho scritto una canzone più leggera d'un sospiro, e la canto con il cuore, perché tu la possa udir in questa serenata, senza ritmi né frastuoni. C'è la febbre del mio amore che sospira di passione.
Prima di questa canzone vi avevo promesso un'altra pubblicità d'epoca che mi aveva molto divertito e incuriosito. È una pubblicità che si trova sulla sovracopertina della Domenica del Corriere. C'è una donna ligure col costume tipico ligure, la collana fatta d'oro e di corallo, e questo costume di lana con lo scialle, un disegno molto bello. E la pubblicità dice che le donne liguri sono conosciute dappertutto per la loro parsimonia. Beh, effettivamente è vero, e lo sapete che io sono nato in Liguria e noi liguri, noi genovesi, abbiamo sempre un pochino la nomea di persone tirchie, di persone avare. Ebbene, tornando alla nostra pubblicità, si diceva: nonostante le donne liguri siano molto note per la loro parsimonia, è altresì noto che nelle loro dispense non fanno mai mancare il Campari, perché sanno che il Campari costa poco e fa stare bene. Ho trovato splendida, deliziosa veramente questa inserzione pubblicitaria targata 1940.
Il mio cuore, il mio amor, carezze e baci sogneranno ancora, finché speranze avrà. La mia felicità solo tu, mio tesoro, all'alma triste che non ama più, potrai donare ancora. tutta la gioventù. Torna la primavera d'amore nei nostri cuori, canta la giovinezza tra i fiori come allora. Il mio cuore, il mio amore, carezze e baci sogneranno ancora, finché potrò gioire, finché potrò sentire d'amarti come
Amanti della storia della radio sanno senz'altro che la canzone C'è una chiesetta era la sigla dell'orchestra del maestro Cinico Angelini, ma non solo l'orchestra Angelini l'aveva incisa sui 78 giri, era stata incisa da molte formazioni musicali. In quel 1940 la incise anche il maestro Mario Consiglio, che oltre a dirigere la sua orchestra su questo disco funge anche da voce solista.
Non ti lascerò mai più.
si schiuderanno le rose, mentre tu verrai, da me canterà il vento le cose più belle. Per te c'è una chiesetta, amore, nascosta in mezzo ai fiori. T'aspetterò laggiù sotto le stelle e non ti lascerò mai più.
Le cronache italiane rilevano in quel 1940 che in tutti i paesi la guerra costringe a ricorrere ai surrogati della benzina. Da noi, dice il giornalista, si sono adottati il metano, gas naturale dei nostri terreni, e il carbone di legna. L'Inghilterra, paese dell'antracite, ricorre a questa, bruciandola nei gasogeni al posto della nostra carbonella. E per far andare le macchine, invece del metano, essa impiega il gas illuminante. Non lo comprime nelle bombole, ma cosa fa? Ne gonfia certi enormi e goffi sacchi impermeabili da applicare sul tettuccio delle automobili, e è come se mettessero una specie di mongolfiera sul tettuccio delle automobili, che poi con un tubicino, no, viene collegata al serbatoio dove una volta c'era la benzina. E a Londra, in tutta l'Inghilterra, le automobili e i camioncini si vedono andare così. Allora, il giornalista italiano, per farvi capire, no, che aria si respirava, fa notare questo: come si evince, i principi autarchici prevalgono anche nei paesi più sdegnosi dell'autarchia.
Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare in un mondo di rose tutta la vita. Illusione è il profumo che invita, una bocca stesata e la crede baciata soltanto da te. Frasi d'amore di fedeltà che un altro cuore ripeterà. Illusione, dolce chimera sei tu, che fai sognare, sperare ed amare tutta la vita. Quando d'un sogno rimane la sola visione e ci sentiamo morire di nostalgia, ci fai credere ancora, signora illusione, che quest'amor durerà l'eternità.
Oh,
sfogliando i quotidiani e settimanali del 1940 ho trovato questa notizia divertente, una notizia nazionale, una gara di zucche su tutto il territorio italiano. Allora vi racconto le prime tre. Allora, al terzo posto una zucca da mezzo quintale, al secondo posto una zucca da 70 kg, il primo posto lo vince una massaia che si chiama Palmira Filippi di Lozzolo, Borgo Sesia, con una zucca che pesa 75 kg e ha 1,35 m di altezza. Accipicchia, complimenti, complimenti davvero signora. E con questa curiosità noi concludiamo il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1940. Ritorniamo al 2025 e vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Signore, signori, a risentirci la settimana prossima.
Avete ascoltato Confidenziale. Un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.